SBS Italia.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Oggi parliamo con un ospite che sicuramente non ha avuto una vita facile in Australia, almeno dal punto di vista della burocrazia. Si potrebbe definire un po' un'odissea dei visti, quella che ha vissuto Ilaria De Fusco, che pensate ci ha messo circa 18 anni da quando è arrivata la prima volta in Australia a riuscire a concludere un percorso che l'ha portata solo nell'aprile 2018 alla cittadinanza. 18 anni dopo il suo primo arrivo down under. Ilaria, innanzitutto buongiorno e chiaramente complimenti perché ce l'hai fatta.
Buongiorno, grazie, sì, diciamo di sì, meglio tardi che mai.
Assolutamente sì, visto che si tratta di un percorso insomma abbastanza stentato e anche complesso, rivediamolo un po' insieme, raccontaci bene quando sei arrivata e quali sono stati tutti i vari processi di visti che hai dovuto attraversare prima di arrivare appunto al fatidico momento della permanent residency e poi della cittadinanza.
Certo, dunque io sono venuta in Australia nel 2000 con l'intenzione di imparare la lingua, andare a scuola e poi ritornare in Italia, insomma non era mia intenzione rimanere qui in maniera fissa. Poi ovviamente un po' come tutti quelli che vengono qua si innamorano dell'Australia, cercano di rimanere, ecco. Quindi io ho iniziato con un visto turistico rinnovato per un paio di volte e poi ho iniziato la scuola, quindi con lo student, ho fatto l'università e quindi poi quello ovviamente è durato per tutto il corso dell'università, quindi 4 anni. Poi da lì ho avuto il graduate visa, che era un visto, non so se è ancora possibile, ma è un visto che ti danno dopo il corso di studi, ti danno la possibilità di lavorare per un anno e mezzo e poter rimanere in Australia lavorando un anno e mezzo, ecco, insomma full time. Dopo questo visto avevo poi tutti i punteggi necessari e quindi ho applicato per la residenza. Quindi ho applicato per la residenza nel dicembre del 2009, il 4 dicembre del 2009, e poi non ho più avuto notizie. Quindi ho applicato come marketing specialist, che all'epoca era parte della lista cosiddetta model list, e fino al 2015 praticamente sono rimasta con un bridging visa, il bridging visa che aveva le stesse condizioni del graduate, quindi grazie al cielo mi dava la possibilità di poter lavorare full time.
Ma era uno di quei bridging visa che ti impediva ad esempio l'uscita dal paese?
Esatto. Esatto, quindi tutte le volte che uscivo dal paese dovevo richiedere il permesso, dovevo dare delle informazioni. Quindi mi ricordo un episodio quando mia nonna ha compiuto 100 anni, quindi un evento ovviamente da festeggiare. Fino all'ultimo non sapevo se potevo andare e mi hanno chiesto ulteriori documenti, ho dovuto dimostrare che lei era veramente mia nonna, insomma delle cose allucinanti, e ovviamente poi pagare il visto di uscita, ecco.
Questo significa che tu dal 2009 al 2015 sei stata in una sorta di limbo praticamente,
esatto.
6 anni in cui non sapevi se quello che stavi costruendo nel frattempo in Australia era destinato a poter avere un lungo corso oppure no.
Assolutamente, assolutamente, dalle cose proprio più basi, per esempio anche non so, comprare uno smartphone ovviamente con il contratto di 2 anni e avere un contratto di 2 anni con compagnie telefoniche era impossibile perché dovevi dimostrare di avere un visto ovviamente che era più lungo di quello lì, ma dei 2 anni del contratto, ma il bridging visa non dice quanto dura. Tante cose che praticamente ti discriminano, nonostante il fatto che tu lavori normalmente, paghi le tasse e sei a tutti gli effetti parte integrante, diciamo, della comunità australiana, però effettivamente non lo sei, perché sei comunque discriminato.
Però è arrivato un momento, Ilaria, nel quale hai capito che bisognava far qualcosa per uscire da questo stallo.
Assolutamente, aspettare non era decisamente la cosa migliore, quindi ho pensato, ma ci saranno altre persone nella stessa situazione? C'è qualcuno che ha iniziato a far qualcosa? Perché mi sembrava impossibile, insomma. E ho iniziato a cercare vari blog appunto dell'immigrazione, e ho pensato di contattare dei giornalisti e di vedere se c'era qualcuno che scriveva su questa situazione. Ho contattato anche Current Affair, che ovviamente lì non mi hanno contattato perché è comunque un argomento piuttosto delicato, e quindi insomma pubblicizzarlo così nelle TV nazionali ovviamente è sempre un po' di timore, ecco. Però ho trovato Peter, la prima persona che mi ha risposto, ed è venuto a Sydney e mi ha intervistato.
Stiamo parlando di Peter Mayers, che è un giornalista, esatto, che ha collaborato nel passato molto anche con la ABC e che proprio nel 2016 ha pubblicato questo libro intitolato Not Quite Australian, nel quale tu sei uno dei capitoli. Insomma, te per diversi anni sei stata non esattamente un'australiana, o meglio un po' una cittadina di serie B.
Esattamente. Poi ho avuto l'idea di creare questa pagina Facebook che ho pubblicizzato nei vari blog, e all'epoca sono riuscita a raggruppare quasi 1000 persone in questo gruppo.
E quali sono le persone che ti hanno risposto e quali sono le storie che quindi queste persone ti hanno poi raccontato?
Dunque, alcune sono persone che Peter ha poi descritto nel suo libro, perché le ho messe in contatto con lui. E insomma, il target di persone purtroppo erano persone che, poi mi sono resa conto dopo, che si affidavano a un parente perché non avevano sufficientemente punteggio per applicare come professionisti. Quindi da qui poi ho capito che l'immigration agent all'epoca aveva fatto un po'. Aveva cannato qualcosa fondamentalmente.
Quindi il problema non era strettamente legato alla legislazione sull'immigrazione, era piuttosto aver incontrato una persona che non ti abbia saputo indirizzare nel modo giusto.
Esatto, e quindi questo è un po' un rischio che molti italiani possono avere, quindi il consiglio che do a loro è attenzione a chi uno si affida e veramente fare ricerca per capire quanto competente questi immigration agent siano. Decisamente questo è stato quello che poi ha creato un po' tutta la situazione. Però a parte quello, poi mi sono resa conto che queste persone avevano addirittura situazioni peggiori delle mie, perché molti erano composti non solo da singoli ma da famiglie, bambini, quindi episodi di discriminazione anche nelle scuole per questi bambini che non erano poi effettivamente australiani.
Chiaramente non solo italiani.
No, io ero l'unica, tra l'altro l'unica, una o due italiane eravamo nello stesso gruppo, erano tutte persone del Bangladesh, indiani, molte persone poi avevano anche applicato fuori dall'Australia, quindi c'erano gli onshore e gli offshore come visti, e quindi c'erano poi diverse problematiche. Poi sono riuscita a raccogliere fondi per avere delle informazioni un po' più dettagliate da altri avvocati immigration agent, insomma, quindi si è creato poi tutta una comunità di persone, così chiamata Priority Five Group, che eravamo noi alla fine, insomma, i cosiddetti Priority Five Group.
Quindi la campagna effettivamente ha portato a dei risultati pratici, ovvero grazie alla campagna c'è stata un'attenzione da parte del dipartimento.
Assolutamente, perché poi ho scritto una lettera e raccolto firme da tutti questi membri, ho scritto al ministro dell'immigrazione dell'epoca, Peter Dutton, ai Verdi, ho coinvolto i Verdi perché avevo contatti con Christine Mill all'epoca, che era leader dei Verdi. Insomma, ho cercato di coinvolgere persone che potevano un po' smuovere la situazione. Poi non so se grazie alla campagna o al cambio di governo, insomma, secondo me è stata una serie di elementi che finalmente dall'inizio della campagna del febbraio 2015 al settembre 2016, quando poi hanno iniziato finalmente a dare i visti a chi aveva applicato onshore. Purtroppo gli offshore visa sono stati cancellati, però almeno hanno avuto anche loro una chiusura, perché c'erano persone che aspettavano da 8-9 anni quindi anche loro dovevano sapere cosa fare, insomma. A regola l'immigrazione avrebbe dovuto rimborsare questi visti. Ora poi non so se tutti hanno avuto i soldi indietro.
Ma io mi chiedo, in quei 18 anni in cui non sapevi se saresti rimasta o meno in Australia, come hai fatto proprio ad andare avanti? Nel senso che, no, molto spesso un immigrato si impegna il proprio tempo, le proprie energie, le proprie finanze, molto spesso per una questione semplicemente relativa alla burocrazia del visto, però senza avere grandi rassicurazioni, grandi conferme che il lavoro che sta facendo poi lo porterà o la porterà a un lieto fine. Che cos'è che ti che cos'è che ti motivava?
Ma comunque il fatto che avrei potuto potenzialmente rivendere la mia esperienza in qualche modo in Italia, ecco. Quindi non tutto quello che stavo facendo era perduto, quindi comunque ho fatto un master, ho fatto l'università, nel frattempo mi sono fatta esperienza nel mio settore, quindi ho cercato il più possibile di crescere da un punto di vista personale e di carriera, per poter poi, se proprio le cose andavano male, potermela rivendere in Italia o in Europa, ecco. Sono ancora qua, quindi per ora è andata bene, ecco, insomma.
Comunque hai ricevuto la cittadinanza in aprile del 2018. Quando si è chiuso questo cerchio? Che cosa hai sentito?
Dunque, sicuramente soddisfazione per quello che è successo, più che altro per quello che sono stata spinta a fare, quindi questo dimostra come la perseveranza e il fatto di non prendere comunque un no come una risposta, il fatto di essere andata a fondo, di aver cercato persone, così, insomma, è stata anche una soddisfazione personale, ecco. Le persone che conoscevo, mia madre, addirittura avevano paura, no? Ma cosa stai facendo? Magari ti cacciano via, ma insomma, aver potuto dimostrare che con la perseveranza poi i risultati ci sono. E poi effettivamente nella vita di tutti i giorni, diciamo che ancora non è cambiato nulla, ecco, perché la mia vita è più o meno quella che era. Probabilmente la facilità di trovare lavoro, di poter trovare lavoro in maniera più facile, il fatto che comunque sei australiano, quello non c'è dubbio, però a parte tutto nella vita di tutti i giorni non ho visto granché cambiamenti, ecco.
Ascolta, invece rispetto alla tua relazione con l'Australia, tu sei arrivata nel 2000, ci hai messo 18 anni per conquistartela questa Australia, c'è ancora amore?
Questa è una bella domanda, io adoro l'Italia, mi sono resa conto che comunque, vabbè, l'Australia è sempre un bel paese, tante possibilità, però non disdegnerei il fatto di tornare in Italia, onestamente, più che altro per ragioni familiari, di affetto. Ecco, l'Australia ovviamente rimane sempre nel cuore, sono stata qui praticamente metà anni della mia vita quasi, però ecco, io penso un po' come tutti gli italiani all'estero, l'Italia manca, io credo.
Quindi non c'entra molto però questa odissea personale che hai vissuto, è più una questione sentimentale.
Decisamente, decisamente. L'Australia è sempre considero sempre un paese dove comunque puoi avere una qualità della vita molto più alta rispetto all'Italia, più semplice, anche più libera, ecco. Però sì, da un punto di vista legislativo e di regole così, mi sembra un po' esagerata, ecco, da quel punto di vista lì.
E da questo punto di vista qui, rispetto a quando tu hai cominciato a condurre la tua campagna, la legislazione è anche cambiata parecchio, soprattutto negli ultimi 2 anni. Non so quanto tu abbia seguito effettivamente tutti i cambiamenti, ma secondo la tua esperienza e vedendo quanto è cambiato, dovessi tornare indietro, rifaresti quello che hai fatto?
Questa è un'altra bella domanda. Dovessi tornare indietro? Sì, ci riproverei, però probabilmente in maniera diversa, ecco, quindi sarei stata molto più selettiva nel scegliere la persona, se uno ovviamente decide di scegliere un immigration agent, probabilmente avrei fatto da sola, probabilmente non mi sarei appoggiata a un immigration agent, ma avrei fatto da sola, perché sono comunque pratiche che secondo me, se uno si informa, le può far tranquillamente da solo, secondo me.
E questa è la tua opinione, però io volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori che nel podcast di questa intervista sicuramente metteremo anche un paio di link di riferimento proprio per cercare di trovare dei professionisti che siano anche riconosciuti dal MARA, che è l'ente appunto che garantisce l'iscrizione all'albo degli agenti di immigrazione, che è una questione sicuramente importante, uno strumento importante iniziale. Ilaria, grazie mille e ovviamente complimenti per non aver mollato.
Grazie, grazie a te per aver fatto un follow up.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.